Carta Vetrata.
E rieccoci qui con Carta Vetrata, la 305esima puntata inizio, sempre Alessandro Gatta.
Buongiorno, buonasera, ben
arrivata
buon pomeriggio.
Alessandra Piano, una signora di giovanissima età, ma che incomincia a saperne qualcosa d'amore.
Diciamo giovanissima età, non direi, questo è il mio ottavo romanzo, quindi...
Piripicchia!
Ma... Ha iniziato da bambina.
Diciamo. Ho iniziato da come bambina, sì, un talento precoce.
Abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, perché vediamo solo bambine.
Luogo meraviglioso, già vi siete guadagnati 100 punti.
Ti meriti un amore, questo è il titolo, ma anche quello che vorremmo tutti noi maschietti.
Tutto il mondo.
Non lo so se vorreste questo, perché è un romanzo che parla di passioni folli.
Per Cairo Editore.
Per Cairo Editore, e Ti meriti un amore, il titolo di una bellissima poesia di Frida Kahlo, che è una che insomma come in amore no, si è fatta abbastanza male, è dedicato a tutte le donne che amano troppo, ed è molto liberamente ispirato al caso di Gloria Rosbach, che a me ha colpito tantissimo, mi è arrivato come un pugno in faccia.
Ma tu volevi fare un'altra...
Precisazione, donne che amano troppo, è la Norwood, che è un'americana, che si è occupata per anni di dipendenza affettiva, ed è un libro molto conosciuto, molto importante,
un libro di culto.
Ecco, non c'entra nulla, diciamolo, precisiamolo.
Diciamo che in tutte, perché... purtroppo, nella storia della cronaca nera, che è diventato un po' il grande, secondo me, romanzo popolare contemporaneo, ci sono spesso casi di donne che amano troppo l'uomo sbagliato, che si fidano della persona sbagliata. In questo caso, quello che mi ha colpito di questa professoressa, dall'apparenza timida, sbiadita, un po' l'emblema in maniera ingiusta, no? Della bruttina stagionata, certo, è stata la...
Ma
gesto...
magari ci fosse,
no? Ma il gesto
stagionata
folle che ha
le
fatto
cerchiamo
questa donna. Che significa proprio, vuol dire che la tua vita non la sopporti più, cioè l'inconscio va sempre.
Le donne più interessanti.
E quindi penso che indagare sul perché a un certo punto, in quella linea di confine verso i 50 anni, qualsiasi donna, anche la donna più affascinante, perché poi il mio romanzo racconta di due donne diversissime, possa veramente fare dei gesti completamente folli, che non è detto che siano poi sbagliati.
Sono... E Diego Rivera ne sa qualcosa, il
beh,
compagno di Frida.
Loro hanno fatto delle follie estreme, lui si era messo con la sorella di lei per ingelosirlo, ha avuto un sacco di amanti, di storie. Frida Kahlo non è stata solo una grande pittrice, è stata una che ha scritto il romanzo della sua vita ed è molto
diventata
presente.
Icona per questo,
sì,
no?
Sì,
dappertutto,
sì.
Ma quanto
vai,
è importante aprire le porte del cuore?
Ecco la domanda, l'ha fatta anche
Marzullo,
con uno,
Marzullo.
Ma, devo dire la verità, le porte del cuore come si aprono?
Ma allora, sulle,
ed è importante sulla, o no?
Discostiamoci un po'.
È importante, ma
dalla...
è pericoloso, cioè c'è molto zuccherosità su questo argomento, no?
Uh-huh.
Appunto, vabbè, beata lei, va dove ti porta il cuore, bestseller che speriamo di bissare. Cioè, c'è la retorica del fatto che se tu segui il cuore fai la cosa giusta. No, magari fai una cosa completamente folle, che però forse era quella giusta, che dovevi fare
ma
in quel momento.
Ma anche fuggire da questo è folle, no?
Beh, tanto... Io penso che una passione, se arrivi al punto di viverla, va vissuta. Perché
ma certo.
Tanto...
Chi non mi risponde al telefono, chi manda i fiori e me li manda indietro, dopo essere stata follemente innamorata di me.
Ah, ti succede spesso?
Che vuol dire?
Qui siamo veramente una sorta di... Non ricordate il programma di Castagna?
Allora, tu ti ripeti.
Non lo so, i programmi, i talk show del sabato sera.
Ti meriti un amore.
Una questione a ripetere.
Ti merita l'amore, e a quel punto la convince. No,
ma lo
vabbè,
sai che questa è una parola che mi sono sentito dire, me lo merito. Che vuol dire per una donna me lo merito?
Ma
qualcosa, no? In un
cioè
momento
che
di
tu
crisi.
Ti meriti il suo disinteresse, o che lei si è meritata?
No,
il contrario.
Alessandra Piano, psicologa, ha fatto un viso, una faccia.
No,
alla prossima puntata.
Abbiamo un po' la tendenza noi donne
aspetta,
le vittime,
ecco.
L'abbiamo un po' questa tendenza, per cui
ma pure le facce vittime a noi.
Sì, però insomma questa cosa, no, del me lo meritavo, non mi vuoi più, mi hai cercato e poi non mi consideri,
mi mandi via
un po' le canzoncine di musichetta,
un pochino,
no?
Più femminile, potete pop, sempre, esatto, inseguirci su questo fronte,
ma ci torni a trovare?
Ma certamente
settimana prossima?
Ma certamente, non vi libererete più, ma di me,
io ho tante domandine.
Io nel frattempo leggo Ti meriti un amore, me lo studio nei minimi dettagli, sì. Vediamo se me lo merito.
Ricordiamo l'editore, Cairo, e il prezzo, 13 euro.
Sì, buon prezzo, dai.
Buon prezzo.
Non male. Grazie Alessandra.
Grazie a voi, grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Chiara Vedovetto. Chiara Vedovetto, ufficio stampa di una manifestazione alla quale siamo molto affezionati, che è arrivata alla ottava edizione, quindi sono già otto edizioni, ed è il Festival dei Matti. Si svolge in quella città splendida che noi conosciamo attraverso le onde della nostra radio contubernale, Radio Clodia, che trasmette da Chioggia e che raggiungeremo prestissimo anche fisicamente. Parliamo del 26, 27, 28 maggio nei teatri di Palazzo Grassi, il teatrino di Palazzo Grassi, poi il teatro di Parco Groggia, poi anche nello spazio dell'Ateneo Veneto e nel chiostro del Liceo Foscarini. Per appunto conoscere meglio il programma di questa tre giorni fittissima di avvenimenti, abbiamo raggiunto la nostra amica Vedovetto. Come va?
Buongiorno, tutto bene, grazie.
Questa settimana, fine settimana, perché 26, 27 e 28 sono i giorni del fine settimana.
Un weekend con i matti, insomma.
Ecco, un weekend lungo con i matti.
Ma complimenti, posso dire una cosa, per aver, solo una cosa, poi prosegue Alberto. Ecco, il fatto di aver, non avete avuto paura di dire matti, no? In genere c'è sempre molto...
È una parola desueta.
Una parola che è molto, ecco, perché...
Poi proibita.
Come nasce questo coraggio
di non voler nascondersi.
Esatto.
Basaglia ci ha detto che i matti non esistono, e chi si dice matto è sano e chi si dice sano è matto. Un po' questa è la battuta che, ricordando,
esatto,
il Piero di Nepi, che oggi ci è venuto a trovare, ci ha detto: guardate, attenzione Robertino, poi anche tu sei qui con noi.
Ah, per quanto riguarda i matti, io sono perfettamente convinto,
Roberto,
del fatto
brega,
che la pazzia sia anche libertà, e quindi molte persone si nascondono dietro questo per mostrare il senso di libertà che noi abbiamo perduto.
Quello che era il buffone di corte,
perché,
no?
Sì.
Il full shakespeariano, se proprio vogliamo.
L'unico,
no?
Che poteva dire la verità.
Che poteva dire la verità.
Ecco, si può dire tutto quando uno è matto, no? Dietro questa parola si può permettere di fare e dire qualunque cosa.
Ho visto che ci sarà anche un caro amico, Filippo Tuena, che parlerà del ruolo ipnotico nella cura delle malattie mentali. Ma veniamo al programma completo, a te la parola.
Bel programmone, allora. Iniziamo.
Prendiamo fior da fiore.
Allora, iniziamo con i saluti istituzionali, quindi ci vediamo presto la mattina del 26 con le presentazioni di un laboratorio tenuto appunto dalla curatrice Anna Poma, che racconterà con le sue studentesse del laboratorio di Ca' Foscari, che si chiama appunto Ma siamo matti, quindi molto a tema. E vediamo poi sempre il 26, c'è un'interruzione con dei proiezioni di cortometraggi che sono molto interessanti, consiglio la visione. Poi cos'altro? Abbiamo Anna Toscano che racconta...
La poetessa, giusto?
Esatto, la poetessa Anna Toscano, è un incontro letterario con Anna Toscano.
Sì, ecco, a proposito di Anna Toscano, in questa terza sosta mi interessa molto Scampoli di vite, dove ci sono appunto le vite della mia autrice preferita, Janet Frame, Nuova Zelanda,
e
Cesare Pavese,
Ecco, sì.
Fatta a pezzi da banchi di ghiaccio, no? Dell'incomprensione. In cosa consiste questo stacco, no? Questo racconto di queste vite spezzate? Come lo rappresenteranno?
Come testimoni e come si può dire, intenditrici in questo senso, come anime affini.
Anime affini, beh, interessante, no, Alberto, l'affinità nella riproduzione elettiva di un vissuto elettivo, ecco.
Poi c'è anche Francesco Wolf e Mattia Berto, esatto, sì, sull'effetto Doppelganger,
esatto,
una performance.
Teatro che poi ritorna, insomma è sempre molto presente, è una cosa significativa, è presente.
E quindi Gianni Montineri che a fine giornata incontra Filippo Tuena, che è un caro amico.
Esatto, il 27.
Esatto, il giorno
prima.
Dopo.
L'incontro della meteorologia dei diritti, che è una panoramica proprio meteorologica, diciamo, sulla condizione, come si può dire, sulla meteorologia dei diritti, cioè proprio quali sono i diritti nel mondo delle persone con disagio mentale.
Ancora in molti
sguardo,
paesi trattati, esatto, come dei criminali.
Quindi uno sguardo sull'Italia e poi uno sguardo sul mondo. Quindi con la follia degli ultimi in Africa, Cina e America Latina, quindi uno sguardo molto ampio su questa tematica.
Perché lo scopo è quello di dire siamo tutti matti, giusto?
Siamo sostanzialmente un po' tutti matti, soprattutto non dobbiamo pensare a quanto sia ancora grave
Robertino,
contro la discriminazione del disagio mentale alla fine.
Anche
una vasta gamma, insomma, anche nella follia, no? Quindi si parte da siamo tutti un po' matti, però c'è chi dipende, questo è
chi esagera,
ci sono delle patologie reali,
bisogna vedere.
Noi esageriamo sempre,
a volte esageriamo.
Ci sono anche degli strumenti che è bene conoscere, ad esempio seguirà poi a questo incontro Tempi Spezzati, che è sulle tematiche della migrazione e della follia legata alla migrazione, quindi pensiamo anche a tante sindrome da shock post-traumatico che portano le persone che arrivano in Italia, che storie, che pesantezza hanno con loro.
Esatto.
Quali sono anche le difficoltà di affrontare con i nostri quadri clinici queste patologie.
Il pomeriggio della domenica alle 16, una cosa che mi ha colpito molto, è appunto il manicomio dei bambini, luogo di annientamento sistematico in cui fino agli anni 80, ricordiamolo, sono stati inghiottiti migliaia di bambini, appunto,
esatto,
giudicati ineducabili. Ecco, questo aspetto, che comunque è un aspetto che tutti conosciamo ma facciamo finta di non conoscere, come verrà affrontato e veramente va sottolineato, perché è importante, no?
Sì, questo vi consiglio a tutti la presenza con Tempi Rubati, perché sono degli interventi molto...
Di Alberto Fragomeni, no?
Uh-huh. Sì.
Con lui la prosa dei dettagli inutili.
Uh-huh. Esatto, e prima Peppe Dall'Acqua con Soldà.
E Alberto Gaino.
Esatto, sì.
Bene, ti ringraziamo tantissimo, diamo appuntamento ai nostri amici che vogliono partire dalle loro case o sono semplicemente in quel della Laguna, perché come dicevo siamo ritrasmessi da Radio Clodia, da Chioggia, a questa 3 giorni intensissima, Teatrino di Palazzo Grassi, Ateneo Veneto, Liceo Foscarini e Teatrino Groggia. Ricordiamo che sono tutti ingressi gratuiti.
Tutti ingressi gratuiti, tranne lo spettacolo.
Quale?
Adesso ve lo dico.
Non ti preoccupare, abbiamo tempo e modo, insomma. Ecco.
Sarà una sorpresa.
Sarà una sorpresa.
E dove si possono comprare i biglietti di Letizia Forever?
Allora, adesso ve lo dico al volo. Allora,
vabbè, comunque c'è sempre internet, quindi comunque
internet, andate sul sito Festival dei Matti
e c'è tutto.
Esatto. Uh-huh. Allora, tutto ingresso libero domenica 28 maggio. E Letizia, sì, Forever è ingresso a 10 euro. Vi consiglio anche il sito mpgcultura.it.
Perfetto.
E la loro pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati.
Alla grande.
Bene, grazie ancora.
La pagina Facebook del Festival dei Matti, che è sempre aggiornata.
Come no, in bocca al lupo ad Anna Poma per questa 8ª edizione.
In bocca al lupo, grazie. A presto.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Alessandro Gatta, che come ogni puntata ormai sta diventando un ospite.
Beh, io vengo qui sotto la radio, già mi batte il cuore e penso cosa succederà
oggi.
Hai il sangue caldo, perché devo dire che mi sono affezionato. E
è un passionale, noi piace passionale. La passione che ci stai mettendo e ti ringraziamo tantissimo. Oggi abbiamo raggiunto telefonicamente una tua amica. Parliamo di Stefania Convalle, che da qualche settimana ha scelto anche di passare la barricata, è diventata, oltre che scrittrice, anche...
Da tre mesi è editrice.
Editrice,
ma ne ha delle belle.
Parleremo dopo questa sua nuova avventura, ma invece parliamo del libro che ha appena pubblicato per i tipi di Go Where, che dipende da dove vuoi andare. Un titolo che rappresenta un tema non proprio leggero, e in qualche modo Robertino Valabrega, che è qui con noi, ci aiuterà un pochino ad alleggerirlo. La violenza sulle donne.
Beh, è un argomento piuttosto importante, difficile da affrontare.
Tu hai mai picchiato una donna?
No, veramente.
Ti hanno picchiato?
Veramente, mi hanno picchiato.
Qui abbiamo, vedi, il giallo opposto, cara Stefania, sì, quindi l'opposto si passa alla...
A me le donne picchiano spesso.
Ma senza ragione, diciamo.
No,
così, senza, per piacere di picchiare.
Per il piacere, sì, di vedere, no?
L'effetto che fa.
Sì, ispiri questo.
Ispiro, sì.
Cocco le botte.
No, ma parte un gioco erotico,
No, no, ma infatti lui è felicissimo.
Fatto una premessa.
Molto.
Perdonaci, Stefania. Invece parliamo bene di questo. Dipende da dove vuoi andare. Che sono 128 pagine grumose, dense, quindi gli 8 centesimi a pagina per i complessivi 10,99 euro sono ben spesi, quindi il peso specifico sarà...
Collana Pesci Rossi Noir,
ecco, precisiamo. Pesci Rossi Noir, dove pesci in copertina rossi. Hai voluto un'immagine che oggi è simbolica, sono due scarpe di donna, che sono quelle che poi vediamo anche circolare sul web in tante campagne contro la violenza sulle donne, che di solito sono rosse, ma qui sono in un classico elegantissimo bianco e nero. Ma dici qualcosa
anche
di
se
più.
Sono un po' sciupate queste scarpe,
ecco,
in copertina.
È successo qualcosa, è successo qualcosa,
sì,
a chi le indossava.
L'idea, sì.
Anche perché nel libro, già dici tu, insomma, raccontaci, parlaci della
trama,
come è nata l'idea, questa trama molto particolare,
molto attuale.
Ma questo libro nasce in modo strano, come un po' quelli che scrivo, che non, li scrivo insieme ai personaggi che di cui parlo. Non ho mai le idee troppo chiare, devo dire, quando inizio a scrivere.
Però Anna e Luca, questo... Anna e Luca ci sono. C'è Anna che scompare e Luca che sembra non preoccuparsene in qualche modo.
Esatto, perché all'inizio non sapevo bene quale strada prendere. Poi alla fine ho deciso di prendere questa per parlare un po' di questo tema purtroppo ricorrente del femminicidio. Anche se poi il romanzo prende delle pieghe anche diverse, che affrontano altre tematiche, quali la solidarietà femminile, la spiritualità, ecco, cioè, quindi...
Tra la moglie e l'amante, perché questo è quello che avviene, giusto?
In che senso?
Una solidarietà femminile tra due donne che in realtà si contendevano lo stesso uomo.
Beh, qui non è proprio così, perché Anna è... Cioè, il romanzo inizia e noi già sappiamo che Anna è morta. E le due donne non vivono questo tipo di relazione amante e moglie, perché Anna in realtà è già scappata da questo marito violento, no? Tentando di salvarsi. E Maria capita per caso nella vita del nostro Luca. E queste due donne si conosceranno dopo e cercheranno di salvarsi a vicenda. Ecco.
Quindi, ma riescono a salvarsi o no? Diamo un po', dobbiamo leggere il libro, non raccontiamo tutto. Ma questa solidarietà, che poi comunque tu l'hai trovata e l'hai, insomma, gradevolmente così fatta conoscere, ma esiste nella realtà o no? Perché, scusami se mi permetto, mi sembra un po' un sogno, il romanzo è un sogno, è un po' un'utopia, perché io vedo tra donne, sì, anche nelle associazioni così dette, molto spesso all'interno c'è una competizione, che io dico, questa è l'associazione, la solidarietà, ciao, per cui spiegami un po'.
E questo è vero, e lo dico da donna, è vero.
Dai,
cioè, c'è una competizione che cioè tutte noi donne vogliamo fare le prime donne alla fine, cioè questa è la realtà dei fatti, però Secondo me in certe situazioni dove c'è un bisogno, come nella storia di che si racconta Indipende da dove vuoi andare, secondo me la solidarietà può esserci.
Esatto, cioè, quando c'è una problematica grave, sì. Quando c'è effettivamente sì. La violenza. Ma
un
come
bisogno, sì.
Quando c'è un bisogno di, ecco, dal bisogno si passa alla solidarietà.
Sul tuo blog, la sì. Tua pagina è molto frequentata, lo sappiamo. Hai toccato sì. Già questo argomento. Dietro la porta di Steffi, cosa significa per te questo titolo che hai voluto dare al tuo blog?
Dietro la porta di Steffi, ma è un po'. Ma è una sorta di casa dove si invitano i lettori ad entrare per parlare di qualsiasi cosa. Infatti, comunque, i numeri del blog abbracciano tutti. Svariati argomenti, dipende dal mio umore, dipende da cosa mi viene in mente di fare, insomma, dalle persone che incontro, che magari mi stimolano per dedicare anche, non so, una recensione di un libro, ma può essere anche un argomento, non so, tanti anni fa ho scritto un numero del blog sulla biancheria stesa al sole, cioè i panni.
Bene.
Quindi per dire. Sulle cose più svariate.
Ti diamo appuntamento a fra poco per parlarci della casa editrice, di questa nuova avventura di cui diamo solo il nome.
Benissimo, Edizioni Convalle.
A fra poco.
Convalle, a tra poco Stefania.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato Alessandro Gatta che sta con noi ed ha chiamato a parlarci del suo libro prima. Poi adesso della sua casa editrice Stefania Convalle. Ma Roberto Valabrega, che è qui con noi, voleva entrare Robertino a gamba sempre. Tesa sul tema della violenza sulle donne.
Della violenza sulle donne, sì. E a me dispiace affrontare sempre questo argomento, ma io, insomma, nella mia vita ho solo una donna che avrei voluto così fare della violenza.
Addirittura.
Ma, sì, proprio perché io ho una sorella che quando è nata. Avrei voluto proprio sopprimerla subito, immediatamente, e invece poi il tempo è passato e quindi ora ormai è cresciuta, ormai ha 60 anni, però non l'ha soppressa mai nessuno e devo dire che insomma
è un male.
Vabbè. E comunque questo è un argomento piuttosto leggero e
era ironico, insomma, è logico, bisogna
anche perché mi sembra che sta provvedendo lei a sopprimerti invece.
sì,
esattamente il contrario.
Ogni tanto sì. No, ma a parte questo, che ci sono argomenti più importanti, insomma, ecco, io le donne così le evito, se posso le evito.
Stefania, avevo prima di parlare della tua casa editrice, sì. Avevo una domanda che mi incuriosisce, sì. Mi incuriosisce di te e di tutte le donne che un po' si occupano di questa cosa, ma l'elemento, c'è un dibattito in corso, ne abbiamo già parlato anche qui in radio, ecco, il fatto della provocazione femminile, no? Che ovviamente a volte viene, cosa ne pensi tu? Qual è il limite e qual è il filo rosso? Dici un po', cosa ne pensi di questo?
Che non bisogna
superare, perché...
Ma la provocazione in che senso? Fammi capire.
No, la provocazione della donna che stimola, si parla molto, no? Nel dibattito, insomma, un po'.
E causa la reazione.
Che causa la reazione dell'uomo. Quanto c'è di responsabilità? Come entri in questo?
O magari non ce n'è per
niente.
Oppure
non ce n'è per niente,
allora,
insomma. Dici un po'.
Adesso non sono un'esperta di dibattiti di questo campo, perché anche se ho scritto un romanzo che parte da una vicenda così drammatica, poi si sviluppa verso altre strade, però a parte questo, la provocazione, insomma, qualsiasi sia la provocazione, non giustifica mai un gesto estremo, ma neanche una sberla, secondo me, cioè, voglio dire, cioè, l'autocontrollo ci deve sempre essere, perché cioè, mi sembra una cosa normale, automatica, ecco, come dire, una donna va in giro nuda, allora è autorizziamo un uomo a violentarla, no?
Sì. Esattamente questo è quello che volevo dire, è quello che si dice. Però quando sei mai stata provocata invece tu da scrittrice, da autrice, da donna, da un uomo e ti ha fatto avere delle reazioni rabbiose o che magari avrai anche trasformato in scrittura, perché no? O puntiamo al perbenismo?
Se no ci fermiamo e ci mettiamo.
Dimmi la verità, Stefania.
Ma guarda, cioè io sono una persona di carattere che si sfoga molto con le parole. Cercando sempre
un confronto. È un male
confronto.
Questo però, perché la vita è fatta anche
allora
di azioni,
maltrattaci
dai.
In diretta, Stefania, vai con
mi
le parole.
Adesso
scusa.
Parlaci male delle case.
Attenzione che
esiste anche la fisicità. Ti provochiamo, sì. La fisicità, insomma. Sarà tutto utopico.
Ho un problema di gestire la provocazione. Nonostante abbia fatto anni di discipline orientali.
Ma dallo un ceffone.
Altrimenti ti compri il peperoncino. Sai Alberto, c'è il peperoncino, lo spray che adesso hanno tutte le mie amiche, mi chiamano, dice Alessandro abbiamo trovato il peperoncino spray che costa 18 euro.
Ma lo mettono pure,
sì,
se la
non
passa.
Faccio pubblicità, no, lo mettono negli occhi dei cani, degli uomini, vanno in giro con tutti, certo, i tipi di peperoncino. Ma parliamo, ecco, un po' di questa casa editrice Convalle, sì. Perché hai deciso di metterti per conto tuo?
Allora, ho deciso perché ogni tanto prende delle decisioni folli e questa un po' lo è, secondo me. Poi vabbè, sono un po' di anni che sono in questo ambiente e faccio svariate cose in questo campo, quindi ho conosciuto tanti autori, faccio un laboratorio di scrittura, mi coltivo i talenti.
Ma le case editrici che sono fallite, lo sai che sono tante quelle che aprono e chiudono purtroppo
lo
con
so,
tanti
però
danni.
Io ho calcolato il rischio.
Stai incoraggiando.
Vabbè, ma ragazzi, scusate, ma io lavoro in casa bella tranquilla, mi faccio aiutare dal mio fidanzato.
C'è chi
si
è venduto casa?
Ma no, vabbè, ma scusa, dipende da se fai il passo più lungo della gamba, però.
Ma ti ci tira dentro, è un'attività, te lo dice un editore da più di 10 anni che
vabbè,
faccio questo lavoro.
Adesso mi sento più tranquilla, ragazzi, adesso vado a farmi una grappa.
È come quando uno gioca a poker, dice faccio solo un giro. Poi però succede che qualche volta vinci, la maggior parte perdi e continui a giocare finché non rimani senza un soldo.
Vabbè, sono più tranquilla adesso, ci sentiamo tra un anno e vediamo un po'.
Vedi che bella reazione, Stefania.
Questa è la reazione controllata.
La reazione abbiamo applicato ciò che abbiamo detto prima.
Il cefone.
Però io ho detto che io vado con le parole, però i piatti non ve li ho tirati, perché non sono lì,
Li ha tirati, è vero.
Va bene, noi aspettiamo bene. Quindi il piatto che arriva qui da noi e ti ringraziamo ancora per
io
questa tua presenza.
Io ho una provocazione però, da parte di una donna qualsiasi, perché
ma
fino adesso non
qualsiasi
mi
che vuol
nessuno.
Dire, anche quindi
ma sì,
brutale.
Qualunque, sì, anche qualunque età, qualunque basta che sia una
benissimo,
donna.
Benissimo, una sedia a rotelle da spingere.
Non ho mai avuto nessuna provocazione.
Questo desidera Roberto, una donna alla quale spingere la sedia a rotelle.
Esatto, grazie.
Vedi? Che carino.
Poi no, dove la spinge non l'ha detto.
Premuroso.
Del burrone.
Pieno di attenzioni.
Esatto. Sai, le strade sono anche in discesa e a volte pericolose.
Ma dai, ma siete cattivissimi, no? Cioè, mi avete messo il dubbio di fare l'editore. Cioè,
no, la certezza che hai sbagliato.
Hai visto? Ma è carta vetrata, è carta, non è carta liscia, scusami,
vabbè,
carta
però,
vetrata.
Ragazzi, siate un po'
umani,
a te la forza di contraddirci.
Signore, con le autrici, con le scrittrici.
Ma ti vogliamo salvare dal gorgo.
Adesso Alberto ricorderà il tuo libro.
Farò una miore in ghecchiò per salvarti dal male.
Ecco, va bene, bravo, questa è un'ottima idea.
Roberto, a te il Namioren.
Sì, io dico soltanto Angingo, perché non riesco.
Divertiamo.
Basta dire una home.
Guarda,
dai,
che Angingo
è
pure bella. Angingo
è
bella. Angingo.
Stefania ci hai dato uno spunto di un dibattito anche un po' tra il pop e l'impegnato che serve, di cui abbiamo bisogno, insomma.
Ciao.
Ecco.
Ciao.
Carta vetrata.
Anche questa seconda mezz'ora è finita, ma come ogni puntata non possiamo non avere il nostro corrispondente d'eccezione, Roberto Paravagna, dal Piemonte meridionale, dalla terra che ha dato i natali ad Umberto Eco, quindi dalla bellissima Alessandria. Ciao Roberto!
Ciao Roberto!
Ciao Alberto, ciao Alessandro, ciao ai nostri amici e a voi allo studio centrale a Roma e ai nostri amici di Carta Vetrata.
in giro per l'Italia.
Oggi ci parlerai di una spy story che ha fatto discutere moltissimo, ma soprattutto è stata premiata con l'ambito premio Pulitzer dell'anno scorso. Parliamo della scrittura incredibilmente raffinata di un esordiente, perché è il suo primo libro, di un vietnamita naturalizzato americano, un ragazzo delle Boat People, quindi anche lui arrivato, come stanno arrivando oggi qui in Italia, come dire, in situazioni di grande difficoltà. Parliamo di Viet Tan Ngui Yen, un ragazzo del 1971 che ha scritto un titolo appunto molto molto rappresentativo di quello che può essere un spia, ovvero sia un simpatizzante, qualcuno che entra in empatia e diventa un confidente, come dire:
attenzione,
dimmi una cosina e io questa cosa in realtà la utilizzo.
Strumentalizzo.
Ma il romanzo ne ripozza in 512 pagine, 18 euro 3 centesimi a pagina, ha molto altro da dire e adesso Roberto ce lo dirà.
Ascoltiamo.
Sì, sì, Alberto, sì, Alessandro. Dunque, entriamo nel vivo di questo romanzo di Viet Tan Nguyen. Nguyen è un nome, mi pare, abbastanza comune nella società vietnamita. E, come dicevate prima del studio, ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa 2016 e l'autore è di origine vietnamita e, come si accennava, è figlio di rifugiati del 75, quindi è un americano di seconda generazione. Un vero e proprio caso, direi, di integrazione sociale, piena, anche perché è diventato professore di inglese alla prestigiosa UCLA, cioè l'Università della California. E questo libro inizia con una scena che ci ricorda i film sul Vietnam, ad esempio, tra i tanti, Il cacciatore, non so se avete presente, negli ultimi giorni di Saigon la gente, quando si accalcava all'ambasciata americana per prendere gli ultimissimi elicotteri che li avrebbero portati alla salvezza. Il simpatizzante racconta dell'aspetto peggiore, insomma, dell'umanità, così come però anche di quello migliore, quando gli uomini si rivelano meglio di ciò che pensano di essere. È una storia che sta a metà strada tra guerra e spionaggio, è la vicenda di un agente segreto comunista che torna in Vietnam dopo essere cresciuto negli Stati Uniti. Nel paese asiatico, in guerra allora con gli Stati Uniti, il protagonista cerca di dare in qualche modo il suo personale aiuto alla causa dei Viet Cong, alla causa del Vietnam del Nord, quindi facendo appunto il doppio gioco. E per fare questo doppio gioco lui si muove a zigzag in questo percorso che, ovviamente, come ben potete capire, è fatto di paura, di coraggio, di tensione, dramma, di vigliaccheria, di solidarietà, di tanto altro, e passa attraverso una serie di situazioni, episodi che sono però, e qui sta secondo me la bravura di Nguyen, sono però addirittura anche ironici, ha saputo abilmente mischiare questi fattori, collegati a questo grande magma che secondo me è l'umanità, capace di mostrare nei momenti di guerra in maniera preponderante anche quali sono gli aspetti nascosti del proprio carattere. È un romanzo tra lo storico e la vena indagatrice, una vena indagatrice secondo me particolarmente abile, quest'ultima a scavare nelle pieghe, insomma, dell'animo umano, che viene messo a dura prova appunto da queste tragedie, che sono utili però a fare in modo che il lettore possa rivivere ciò che è stato realmente il Vietnam. Ecco, e questo discorso, ciò che è stato realmente, vorrei puntualizzare questo avverbio, perché proprio ho letto a questo proposito il commento all'uscita del libro l'anno scorso da parte dell'Associazione dei Veterani del Vietnam, che è famosissima in America, la VVA, cioè Vietnam Veterans of America, ed è stato il seguente, leggo tra virgolette: abbiamo atteso a lungo il grande romanzo sulla guerra del Vietnam e ora è arrivato. Questo serve un pochino a testimoniare la veridicità di queste atmosfere che sono narrate da Nguyen. C'è una fortissima documentazione storica alla base di questo romanzo, mi sembra che sia stata veramente fatta bene questa documentazione. L'ingrediente è utilissimo, insomma, per cercare di ottenere un risultato finale buono di quest'opera. Si finisce con il pensare che il protagonista, nonostante faccia appunto il doppio gioco per il Nord, quindi i Viet Cong, sia però quasi quasi, lo sottolineo, dalla parte del sud.
Ma per essere una buona spia, mi permetto di interromperti, Roberto, in qualche modo bisogna anche simpatizzare.
Pericolosissimo questo fatto della simpatizzazione in generale, io allargherei.
Io penso anche durante la lotta alle Brigate Rosse in Italia, anche lì sappiamo bene che non è stato solo i pentiti, ma anche gli infiltrati. Siamo riusciti a debellare la piaga delle Brigate Rosse, va detto anche grazie a questa azione dall'interno.
L'empatico.
Sì, direi di sì. Il fattore doppio gioco è un pochino alla base, appunto, di molti conflitti interni o esterni o internazionali. E direi che ci sono, visto Alberto e Alessandro che mi chiedete spesso delle canzoni da abbinare, io ne ho tantissime. Ad esempio mi viene in mente The End dei Doors. The Doors, oppure se volete la famosa House of the Rising Sun degli Animals, o Good Morning Vietnam dei Jefferson Airplane.
Decidi tu, sei padrone della tua
abination. Noi ascoltiamo e siamo i tuoi,
come direbbe Celestano, forse, satisfaction.
Ti ho sentito molto molto empatico a proposito di simpatizzare.
Il primo era i Doors.
The Doors, esatto.
E noi con Jim Morrison siamo fratellini.
Siamo fratelli, siamo in affinità.
Grazie Roberto, ripeto i connotati del libro, per uscito per i tipi della casa editrice di Vicenza, Neri Pozza, sono 512 pagine, 18 euro, soli 3 centesimi a pagina, è il simpatizzante dell'esordiente premiatissimo Viet Thanh Nguyen. Alla prossima.
Ciao Roberto.
Grazie, a risentirci, a presto, ciao.
Carta vetrata.
Bentornata la nostra Barbara Mannucci, la fiorentina in quel del Piemonte, in Torino, città che visiteremo fra pochissimo per il nuovo salone del libro che inizia il 18. E Barbara oggi ci parla di un libro decisamente significativo di Fabrizio Coscia, La bellezza che resta, per la casa editrice Melville di Siena. Sono 160 pagine, 17 euro, 10 centesimi a pagina. Un libro sui libri. A te la parola, Barbara.
Ecco, buongiorno. Io questa è stata un'impressione che ho avuto di primo acchito leggendo questo libro, che fosse un libro che parla di libri. In realtà, poi cercando di mettere a fuoco la mia opinione e tutto quello che comunque la lettura mi ha smosso, non definirei un libro che parla di libri, perché la letteratura all'interno di questo libro entra in prima persona con la voce del protagonista, quindi prende vita, prende vigore il personaggio di Tolstoj. Non voglio adesso andare oltre, ripercorro poi la storia del libro, ma ci sono molti protagonisti all'interno di questo libro che sono poi gli artisti del Novecento, sia letteratura che arte che musica, rivisti attraverso l'esperienza personale dell'autore. Quindi più che un libro che parla di libri è diciamo, riprenderei proprio il senso del titolo, che è quello che mi ha attirato di questo libro, La bellezza che resta, la bellezza vista attraverso le opere dei grandi artisti del Novecento e che hanno, 800, 900, che hanno voluto attraverso la loro ultima opera dare un significato alla loro vita quando si avvicinavano alla morte. Quindi stiamo parlando di
nelle braccia del padre, si dice in termini così un po' religiosi, come se fosse un'estrema unzione, no? Ritorno nelle braccia del padre, questo abbraccio che però è mortale, perché quando si muore si torna dal padre. Il padre che cos'è in questo libro?
Il padre in questo momento, in questo libro, è l'esperienza narrativa fondamentale, cioè quello che segna l'autore. Io ho conosciuto questo protagonista attraverso varie frasi del libro. La prima che mi ha colpito e che cito: ero concentrato più nel compiacere gli altri che nell'affermare me stesso, e questa mia rinuncia sotterranea, silente, andava scavando dentro di me gallerie di frustrazione. Allora io ho immaginato questo protagonista in lotta con un padre che comunque vediamo attraverso le foto, attraverso i filmati Super 8, come un uomo innamorato della vita, quindi anche molto affascinante, bello, a suo agio davanti alla telecamera, e immagino questo protagonista un po' succube di questa figura che da un lato diventa mito, dall'altro però non riconosce.
Un po' come Gassman Junior e Gassman Senior. Io mi ricordo Caravan, che fecero a teatro tanti anni fa, era questa terribile situazione, dicevano Cortina, il campeggio di Cortina d'Ampezzo, ma non si sa, ed erano da soli in questo greto del fiume, un posto squallidissimo, se non sbaglio all'Eliseo, al Teatro Eliseo, tu te lo ricordi, no?
No.
Questo litigio tra padre e figlio, terribile.
Ne ho sentito, ma non...
Gassman Senior e Gassman
Junior. Sì, erano, è stata un'esperienza, secondo
Mangiarsi il padre è un problemino.
Ho deciso di non andarci. Di non andarci.
Quindi, in qualche modo, anche Fabrizio mangia il padre o viene mangiato?
No, attenzione, non è mai un conflitto, mi sembra di non aver letto un conflitto aperto, mi sembra di aver letto una... forma di non comunicazione, una specie di, cioè, non viene riconosciuta questa sua passione per la letteratura da parte del padre, forse si aspettava l'aspettativa del padre nei confronti del figlio, fa da conflitto fra i due.
Era scrittore anche il padre, quindi.
Barbara, hai parlato di compiacenza, no. Mi ha colpito molto, perché alla base della dipendenza affettiva, che poi provoca omicidi e tutto, c'è questa dipendenza e quindi la compiacenza, no, da parte di lui.
Sì, il compiacere agli
quindi
altri fa pensare,
è terribile.
Al personaggio di se stesso e non ha veramente se stesso.
E poi lo ripropone nella vita.
Abbiamo al telefono raggiunto Fabrizio Coscia, l'autore che ha ascoltato silenzioso, dirà qualcosina adesso a una tua domanda, giusto Barbara?
Ah sì, ci sono varie strati di lettura di questo romanzo. A un certo punto io ho fatto riferimento molto anche a una bellissima recensione di Domenico Calcaterra, che è un critico letterario che stimo molto.
Sull'Indice dei Libri, sì.
Sull'Indice dei Libri, esatto. A un certo punto c'è un passaggio, che poi parlavo proprio con Domenico, di cui vorrei sentire l'autore, cioè c'è un'interpretazione. Coscia conduce senza infringimenti la realtà alla vita, è un immenso teatro in cui si patisce, come fu per l'amato Cantor, il rischio dell'entrata in scena, questa entrata in scena che mi sembra arrivi proprio con il dolore della morte del padre, con questa esperienza forte. Ma poi ancora, sì, poi concludo, passo la parola, il teatro è anche, come scrisse di sé il Giovanni Macchia di Scrittori al tramonto, un libro che peraltro mi sembra poi citato nei riferimenti bibliografici del libro. Volevo sentire l'autore, volevo che mi aiutasse in questa interpretazione.
Intanto buongiorno, vi ho ascoltato con molto interesse, con molta attenzione. Il teatro, io nel libro racconto anche una mia esperienza non molto significativa, devo dire, come attore da ragazzo, ed un'altra esperienza molto più significativa, devo dire, come spettatore di uno spettacolo di Tadeusz Kantor, questo grande autore teatrale del Novecento, uno dei più grandi del Novecento, che venne con un suo spettacolo in provincia di Salerno, Crepino gli artisti. Per me fu un'esperienza veramente straordinaria, perché mi trovai di fronte ad un mondo completamente inaspettato, cioè il teatro, che è una grande metafora della vita, e probabilmente sì, è rimasta in me questa concezione anche della realtà come teatro, che, attenzione, non vuol dire finzione, ma è proprio il suo contrario,
no?
È proprio il suo contrario, cioè è la realtà messa a nudo, ecco, in questo senso
dovrebbe essere questo,
esatto. E quindi, proprio secondo questo punto di vista, il rischio dell'entrata in scena, che io racconto anche attraverso questa visione di Cantor dopo lo spettacolo, un dietro le quinte, con un gesto particolare che lui fa prima di ripartire con la compagnia su questo autobus. E, ecco, il rischio dell'entrata in scena è proprio questo, è il rischio di entrare nella vita.
Ma quanti polacchi nel teatro, anche lo stesso Grotowski, che adesso è diventato così famoso, anche citato in canzoni sanremesi.
Esatto. Sì, sì. E,
aspetta Barbara, te la parola, scusami Fabrizio, un secondo, che Barbara voleva dirti una cosa.
Sì.
C'è un personaggio che in realtà è molto importante all'interno del libro, che è Tolstoj, che io ho rivissuto in chiave umana, ma cioè è diventato una parte del libro, che attraverso cui ho vissuto l'identificazione del protagonista, e mi è piaciuto moltissimo la metafora del cardo, no? Questo maggese, questo campo arato, dove resiste in realtà questo cardo, questa qualità tartaro, che io a questo punto ho anche visto mezzo sì. martoriato, un po' rotto, ma che è l'immagine della bellezza che resta, che poi è quello che dà l'immagine anche al titolo del libro, cioè questa sì. forza vitale di arte, di artista, di anche di Tolstoj, che fa tutto un percorso anche spirituale dopo i grandi suoi capolavori, ma poi l'ultima opera è ancora un'opera.
Ma posso dire una cosa, Barbara, che tu non hai ancora detto, ma mi hai detto al telefono ieri sera, è che questo libro non riuscivi a smettere di leggerlo, perché era talmente ben scritto che non riuscivi ad abbandonarlo.
È vero, io l'ho letto in troppo poco tempo, obiettivamente, è un libro che va riletto con calma, e soprattutto è un libro che dà molti spunti di lettura, e questa è una cosa bellissima dei libri, secondo me, che diano spunti di lettura per andare a cercare altri titoli e vivere l'esperienza, confrontare la propria esperienza di lettura con l'esperienza che vi è stata raccontata nel libro. Quindi ringrazio molto questa opportunità, perché io l'ho vissuta bellissimo.
Grazie a Barbara. Grazie a Barbara Mannucci per la sua recensione, e soprattutto grazie a Fabrizio Coscia per aver scritto un altro libro splendido come questo, La bellezza che resta, casa editrice Melville, sono 160 pagine, 17,10 euro a pagina. Grazie ancora a Fabrizio.
Grazie a voi. Fabrizio.
Carta vetrata.
Anche questa 305esima puntata è finita, e come ogni puntata che si rispetti abbiamo raggiunto in quel di Rovigo il nostro carissimo Cristiano Draghi. Come stai, Cristiano?
No, salve a tutti, di ritorno da poco dalla Polonia, per l'esattezza da Cracovia. Ho fatto un viaggio un metà turistico, metà della memoria, volendo andare a rivedere Auschwitz. E quindi insomma eccomi qua, sono carico di sensazioni polacche.
Noi abbiamo per te qui in studio, a parte l'indimenticabile, immarcescibile Alessandro Gatta,
addirittura che... oggi noi andiamo di esaltazione,
no, che tu ricordi perfettamente per il giochino con Enrico Gatta. Abbiamo Jill Karna, che è una ragazza di origini italiane ma che ha anche una mamma polacca, e quindi adesso ci farà un salutino polacco.
Dzień dobry, a wszystkie.
Quindi, guarda, e chi va in Polonia lo scopre subito. Il polacco si riesce a leggere, anche perché ha un sacco di radici latine, greche, sì. Quindi ci sono tante parole molto simili, ma poi dopo, quando parlano, è terribile, non si capisce niente.
Ma è vero, è terribile, non si capisce sì. nulla.
È dolcissimo. Ripetiamo qualcosina. Ripetiamo. Per i nostri ascoltatori polacchi.
Vai, non ti preoccupare, no. Pensaci un attimo, i vuoti di vai.
Dzień dobry, a wszystkich, miłego dnia i... No, nie, już nie wiem.
Bene, cosa hai detto, Cristiano? Riesci a capirlo?
No.
Alberto ha capito tutto, vero Alberto Gatti, il nostro...
No. Ci si cava con l'inglese, insomma, qui tutti parlano inglesissimo.
Bene, cioè... qualcuno pure italiano, dai, perché insomma sono stati tanti... polacchi in Italia per tanti anni, e credo che un po' di nostalgia a qualcuno sia rimasta, perché poi frequentavano la nostra città, in particolare dove noi prima avevamo la nostra sede della radio, in via delle Botteghe Oscure c'è una chiesa dove ancora la comunità polacca romana ha radici, e di domenica, quando noi trasmettevamo Carta Vetrata in diretta la domenica invece che il sabato, incontravo sempre questo mercatino di cose polacche incredibili, anche perché arrivavano queste macchine piene di cose e di oggetti e di cibo che introvabili a Roma naturalmente, però venivano portate regolarmente da queste staffette che arrivavano chi da Varsavia, chi da Cracovia. Ma parliamo un po' del clima di Cracovia, tu l'hai trovata dinamica, vivace, come ti è sembrata questa città fantastica, bellissima?
Beh, supera le aspettative, perché a parte che era piena di turisti, perché c'era la festa della Costituzione dopo il primo maggio e dopo il sabato e la domenica, quindi era un mega ponte, quindi c'era un gran via vai, ma il numero di luoghi da vedere e tante cose, pensate, c'era la mostra al castello di Wawel della dama con l'ermellino di Leonardo, fra l'altro bellissima, io secondo me vale più della Gioconda, e quindi lì ci sono alcuni capolavori assoluti come questo, ma soprattutto un sacco di gente, una città pulita, accogliente, con un sacco di servizi facili anche da approcciare per quello che riguarda, non so, tram, bus, treni, e ristoranti, pub, ma tutto molto pulito, molto ordinato, molto ben tenuto. insomma, una città un po' asburgica in qualche modo, d'altra parte sono stati sotto la dominazione austriaca da quelle parti, e quindi non è forse la Polonia che uno si potrebbe aspettare. Quindi, invece è una cosa, è un luogo curatissimo, con una grandissima affluenza turistica a prezzi super abbordabili e con questo impatto culturale molto forte. Lì c'è una cosa come un patrimonio dell'UNESCO, come la miniera di Bielisca,
di sale, di sale,
raccomando a tutti di vedere, è meraviglioso.
Miniera di sale minerale pazzesca, sì sì sì.
Sì, 200 chilometri di gallerie, di cui visitabili due o tre, ma ti porta una guida in italiano, fra l'altro molto brave, molto competenti, in gruppetti di 20-30 persone, e si scende e si vede una immensa cattedrale nel sale, e si vedono statue nel sale, tra l'altro naturalmente ovunque.
La nostra amica consente, sì, sì. Con gioia, sì. dicci.
Sì, com'è? Una cosa bellissima da vedere.
È bellissima, non perdetela, portatevi un po' di sale che pare sia buonissimo, e tra l'altro i pavimenti di sale, le statue di sale, naturalmente compresa quella ormai onnipresente laggiù di Giovanni Paolo II, quindi lì per certo, il turismo sì. religioso, fra l'altro c'è una manna, insomma c'è la casa di Giovanni Paolo II, il monumento a Giovanni Paolo II, la cappella di Giovanni Paolo II nella cattedrale, dappertutto. E d'altra parte, quella è la città anche di Copernico, però, e lì c'è il mappamondo più antico del mondo dove ci sia l'America. Insomma, ragazzi, un sacco. E poi c'è Auschwitz, e lì cambia il discorso, bisogna cambiare proprio tono. Ti porta sempre la guida, però veramente lì è un luogo dove ti attraversa il dolore di quello che è successo, ma anche la consapevolezza di quanto l'umanità possa essere, e quindi ciascuno.
E poi c'è il polo scientifico, che è il nuovo centro di ricerca, che appunto Innova Lab di Cracovia, che è uno dei centri più evoluti nel campo della ricerca chimica e non solo, soprattutto chimica, devo dire, in questo è particolarmente all'avanguardia, e quindi non solo turismo, ma anche scienza, che
anche un po' scienza.
Come anche i nostri ascoltatori di Trieste sanno bene, per realtà che vogliono agganciare il mondo occidentale, non essere solo manodopera, diciamo, a basso costo, che poi è un po' la critica fatta spesso in Germania, vero Gil? Che arrivano gli idraulici dalla Polonia e rubano il lavoro, diciamo, ai manutentori tedeschi. Invece è possibile il contrario, quindi andare in Polonia per la scienza, per la cultura, certo. Insomma, come dicevi giustamente, Copernico insegna. Ma un saluto finale lo possiamo dare per invitare i nostri amici ad andare in Polonia e scoprire qualcosa?
Ma bisogna scoprire che veramente il nostro mondo, in questa Europa, ci sono straordinari ovunque, e c'è qualcuno come i polacchi di Cracovia che sanno valorizzarle al meglio, devo dire, e forse ogni tanto andare a imparare qualcosa non sarebbe male pure da loro.
Mi sembra importante non considerare serie A, serie B, marcia veloce, marcia lenta, le due Europe, ma tutti insieme appassionatamente con Macron, che ha vinto, e noi con lui crediamo, sì, certo, in una nuova Europa.
Sì, ora so che i francesi sono preoccupati perché c'è una fabbrica che la smontano e la delocalizzano, guarda un po', in Polonia, appunto.
Dove c'è la Fiat, tra l'altro.
La Fiat, esatto.
Così va il mondo.
Però delocalizzare in Europa già è buono, nel senso, certo, non è delocalizzare fuori dall'Europa, è già, secondo me, molto, molto diverso da chi è andato oltre i confini. Bene, grazie ancora, diamo appuntamento alla prossima puntata ai nostri ascoltatori, ringraziamo le radio contubernali partendo da Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura qui a Roma, Radio Clodia a Chioggia e Radio Galileo a Terni e Perugia, e naturalmente sul web Radio Web Italy e Radio Rovigo Net. Ciao Cristiano!
Ciao Cristiano!
Ciao.